Signore nostro Dio, aiutaci ad emergere dalle tenebre verso la luce. Rischiara il nostro cuore con la conoscenza e donaci la luce che ci guidi verso di te. Signore Dio nostro, metti luce nel nostro cuore, luce nel nostro sguardo, luce nelle nostre parole, luce davanti a noi, luce dietro a noi. Metti luce nell'anima nostra, inondaci di luce. Dilata il nostro cuore, aiutaci a vivere nella luce e nella bellezza della tua verità. Signore nostro Dio, Dio della luce, sia la luce nella nostra vita, luce nella nostra morte e nel giorno della nostra resurrezione. Amen. Questa è la preghiera che ogni musulmano è tenuto a recitare mentre va alla Mecca, nel loro pellegrinaggio della vita, ecco. A dire che ci sono preghiere che aiutano, ecco, in tutte le tradizioni, quindi mi sembrava bello iniziare con questo testo. Matteo 1:18-25. Se qualcuno se la sente di leggere, così cambiamo anche un po' voce, si alza in piedi e legge per tutti.
Così funzionerà per Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse. Ella gli ha dato alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.
Grazie. Allora, il testo che abbiamo letto è un testo bellissimo, anche questo, molto denso, e spero di poter riuscire a far passare qualcosa, perché io vorrei che ci rendessimo conto, e lo scopo anche di questi incontri, cioè vorrei che nascesse il desiderio di approfondire il testo, il Vangelo, perché uno dice: ah, ma forse non ho mai letto così. Cioè ci fermiamo alla buccia, ci fermiamo alla superficie, anche perché uno non è che ha tempo di studiare queste cose. Però è bello che ci si prende un'ora ogni tanto per approfondire. È per questo che dicevo, sarebbe bene che ognuno avesse il suo testo, perché stasera io vi dirò: cancellate e scrivete. Allora, così fu generato Gesù Cristo. Ora Matteo spiega, parla della nascita di Gesù. Allora, voi sapete che il Vangelo è scritto in greco e non sempre la traduzione, in questo caso italiana, cioè le traduzioni, non sempre, anzi quasi mai, riescono a riportare il significato originale. Voi sapete che tradurre significa tradire. Questo vale per il Vangelo, vale per l'ebraico, vale per una poesia di qualsiasi opera straniera. Infatti qua non c'è scritto fu generato Gesù Cristo. Qui viene usato Genesis, Genesi. Vi ricordate, provate a guardare 1:1, l'inizio della genealogia. Genealogia di Gesù Cristo, stessa parola. Allora qui è una nuova creazione. Matteo sta introducendo una nuova creazione. È come se qui narra la nascita di Gesù, ma in realtà sta narrando la nascita di un mondo nuovo. Con Gesù inizia un mondo nuovo, una nuova creazione. Il testo, dopo i due punti, c'è sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, anche qui, essendo promessa sposa di Giuseppe, cosa vuol dire essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme? Vuol dire che era fidanzata. Erano fidanzati. Occhio, non è il fidanzamento cui siamo abituati noi, stiamo attenti. Allora permettetemi di contestualizzare nel contesto ebraico cos'era, di cosa si trattava. Allora, e qui c'è qualcosa di simpatico. Quando ci si sposava all'epoca di Gesù, diciamo, in Israele, cioè nel contesto ebraico, contesto semitico, la donna ha 12 anni, 12, e 18 anni l'uomo, massimo, perché l'uomo dopo 18 anni comincia a essere vecchio. Tenete conto che l'età media è 29 anni, quindi già 18. Un giorno la mettiamo 12-18, a 12 anni la femmina viene portata a casa, o meglio lo sposo, accompagnato dai genitori, si reca nella casa della sposa, della futura sposa. Normalmente era, pensate che normalmente era quella la prima volta in cui i due si incontravano. Cioè, dobbiamo leggere, non possiamo leggere questi passi con le nostre categorie. Molto spesso, ma questo accadeva da noi fino all'altro ieri, soprattutto in Meridione. Cioè, il più delle volte i genitori facevano sposare i figli prima che nascessero, per questione di eredità, per questione di terreni, per questioni economiche. Quindi molto probabilmente, quasi sempre, avveniva così, che i due quel giorno si incontravano e si conoscevano. Erano già sposi praticamente, ma si conoscevano in quel momento lì. Questo è importante dirlo, Ora, ammesso che Giuseppe sia veramente lo sposo di Maria e il papà putativo di Gesù, dico questo perché qui si aprirebbe un mondo, ma non posso dire tutto, queste cose le approfondiremo poi nel ritiro del 10, dove scenderemo proprio sul testo, però abbiamo tutta la giornata. Ammesso che Giuseppe sia veramente lo sposo di Maria, questi due devono essersi, probabilmente si sono conosciuti in quel momento, quando La famiglia di lui accompagna nella casa di lei lo sposo, il futuro sposo. Poi cosa succede? Ah beh, in questo momento che siamo nell'epoca del fidanzamento, quindi i due si incontrano, avviene il fidanzamento, non erano fidanzati prima, avviene il fidanzamento che in realtà è già il matrimonio, perché il matrimonio consta di due fasi, fidanzamento e nozze, ok? Due momenti, questo è il primo, i due si incontrano, si conoscono. E cosa veniva C'era un rito, lo sposo prendeva il suo scialle della preghiera, il tallit, e lo posava sulla testa della moglie pronunciando questa frase: tu sei la mia sposa, e lei dice sotto questo manto: tu sei il mio sposo. Da quel momento sono sposi, ma non sono ancora uniti con le nozze, perché ci vorrà un secondo momento. Finita questo rito a casa della sposa, i due tornano, o meglio, lei rimane nella sua casa e lo sposo torna a casa sua, ancora almeno per un anno. Quindi l'età abbiamo detto 12-18, ciascuno torna, vivono ancora separati per un anno, due, l'importante è che la ragazza giunga alla prima mestruazione, cioè che diventi feconda. A quel punto i due possono andare a vivere insieme. Allora, essendo promessa sposa Giuseppe prima che andassero a vivere insieme, vuol dire che tutto quello che noi abbiamo letto questa sera si sta compiendo in questo anno tra il fidanzamento e le nozze vere e proprie, ma sono già sposi, cioè non potevano dire no, guarda, ci ho ripensato, no, e sarebbe stato adulterio, cioè sarebbe stato rompere un matrimonio, ok? Quindi questo è importante, quindi contestualizziamo bene questo momento, perché è fondamentale, importante. Un anno dopo, quando appunto la ragazza diventa feconda, allora con un corteo di amiche e di parenti entra nella casa dello sposo e venivano celebrate le nozze e il congiungimento tra i due sposi. In questo arco di tempo, che poteva durare un anno, due anni, stiamo attenti, i due non potevano avere nessun rapporto sessuale. Proibito. Capite che Giuseppe, quando trova Maria incinta, quindi durante il fidanzamento i due vivono, abbiamo detto, ciascuno in casa proprio, in casa propria. Sentite cosa dice il testo, qui è tradotto bene, stavolta c'è una traduzione italiana buona. Essendo promessa, prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta, bellissimo questo verbo, Si trovò incinta. Matteo vuole sottolineare lo stupore di Maria per qualcosa di inatteso, di inaspettato, di insospettabile. Si trovò. Per opera dello Spirito Santo. Che cos'è lo Spirito Santo? È il soffio di Dio? È il respiro di Dio? Tenete conto che è importante questo, mettiamo insieme i pezzi, nuova creazione, Spirito Santo che arriva, che copre. Ma questo è il racconto della Genesi. Se voi leggete Genesi 1, si dice appunto che all'inizio, nella genesi del creato, della creazione, aleggiava lo Spirito Santo su questa terra informe. Matteo prende il racconto della Genesi e lo traduce e lo rilegge in chiave prettamente cristologica. Guardate che Matteo costruisce il suo Vangelo su questo, non inventa nulla, capite? Prende, lui parla degli ebrei, abbiamo detto la scorsa volta che sta parlando in sinagoga, sta parlando in mezzo a degli ebrei che conoscono benissimo la scrittura, quindi gli altri quando parlano di Genesi, quando parla di spirito, subito collegano. Questo è interessante. Quindi per l'evangelista in Gesù si manifesta l'azione del Creatore, veramente Gesù è opera dello Spirito e si compie una nuova creazione. Versetto 19, Giuseppe suo sposo, e adesso arriva l'Annunciazione, arriva l'angelo che spiega le cose, Non so se ci avrete fatto caso, se no fateci caso stasera. Voi sapete che soltanto due evangelisti parlano di queste cose, cioè parlano dell'infanzia di Gesù, ma ne parlano in maniera terribilmente diversa. Cioè l'Annunciazione in Matteo è rivolta a Giuseppe. In Luca l'Annunciazione è rivolta a Maria. Sto angelo, a chi ha fatto questa annunciazione? A Maria o a Giuseppe? O uno o l'altro, Allora la domanda a questo punto potrebbe essere, ma accidenti, l'Annunciazione è una cosa importante, Come mai non sono d'accordo? E qui cominciano le prime contraddizioni, che ne incontreremo tantissime. Io credo che una lettura adulta del Vangelo non deve lasciarsi spaventare dalle contraddizioni. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Qui, anche qua sotto c'è qualcosa di grosso. Cerco di riassumere brevemente. Abbiamo detto che in quell'anno o due anni gli sposi, perché sono già sposi, anche se non, se manca il secondo, apro una parentesi, il secondo momento delle nozze, Giuseppe e Maria non l'hanno mai vissuto, Cioè non c'è un momento nel Vangelo in cui si dice che anche dopo tempo i due si sono finalmente sposati completamente. Quindi è una coppia di fatto, non è una... Cioè questa è interessante sta cosa, noi abbiamo fatto le lotte per le coppie di fatto, no? E questi qui, in realtà, le nozze che avrebbe chiuso e benedetto il matrimonio, questo momento non è avvenuto, a meno il Vangelo non ne parla. Comunque, tolto questo che... da un po' di colore, però è un'altra domanda interessante. Abbiamo detto che in quell'anno o due anni di fidanzamento, dove ciascuno sta a casa sua, dove ovviamente a questo punto si conoscono e possono anche frequentarsi, non si possono avere rapporti sessuali. Però adesso Maria è incinta. Giuseppe ha tutte le carte in regola per ripudiarla. Cosa vuol dire ripudiarla? Sbatterla fuori casa. Ma una donna ripudiata rischia tanto. Rischia la morte. Per lapidazione. E qui vi lascio una particolarità che forse non la sapete, ma è curiosa. La donna merita la morte, anche il marito, anche il compagno che ha messo incinta merita la morte per la legge, però siamo in un contesto prettamente maschilista, quindi è impensabile che l'uomo possa essere ucciso, è sempre la donna che ha la peggio. Ora, una donna per adulterio poteva essere uccisa in due modi, lo dice la scrittura, o per lapidazione, quindi si scavava una fossa, si metteva dentro in questa buca la donna, poi tutti i maschi, gli uomini, prendono delle pietre e partendo dal più vecchio, dal più anziano, cominciano a colpire la donna fino a farla morire. Abbiamo un esempio eclatante in Giovanni, Giovanni 4, mi sembra. L'adultera scoperta e fragante adultera. L'altro modo, invece, è lo strangolamento. Quindi non per lapidazione, ma per strangolamento. Non è che uno potesse scegliere. Se era, adesso non vorrei sbagliare, ma se era fidanzata per lapidazione, se era sposata per strangolamento. Quindi qui Maria avrebbe meritato, stando alla legge divina, quindi Dio che dice queste cose, anche qui si aprirebbe tutto. Cioè, ma secondo voi un Dio può descrivere non soltanto come farla morire, ma di farla morire, capite? Quindi andrebbe rivisto anche la parola di Dio un pochino. Comunque. E quindi qui Maria avrebbe subito la morte per lapidazione. E Giuseppe, che era uomo giusto, dice: voglio mandarla via, ma senza farla soffrire, senza farla morire. Ora, io non so come voi abbiate interpretato questo giusto nella vostra vita di lettori del Vangelo, perché io credo che sia, ma questo lo dico anche per me, io pensavo che giusto volesse dire Giuseppe era proprio buono, questo vecchietto, perché poi altro che diciottenne, Giuseppe, abbiamo dell'iconografia che sembra un nonno, no? Anche qui c'è un perché, ovviamente, Puoi mica mettere vicino una vergine e un diciottenne, Dai. Quindi mettere vicino un vecchietto fa da padre, da protettore, fa da padre putativo, ma ormai le voglie sono già passate. Quindi, però anche su questo potremmo dire qualcosa. Spero che non farvi venire le voglie, perché detta così non suona bene, Carmen. Quindi Giuseppe viene presentato come questo vecchietto buono. Ecco, giusto non vuol dire buono, stiamo attenti. Giusto non vuol dire compassionevole, con grande cuore. Giuseppe è un uomo giusto secondo l'Antico Testamento. E cosa vuol dire? Chi è il giusto secondo l'Antico Testamento? Cioè, per la logica ebraica, per la legge ebraica, giusto è colui che riceve il giusto per le proprie opere. Quindi, sentite cosa sta pensando Giuseppe. Io, per questo bambino, allora questo vuol dire che Giuseppe sta, per Matteo Giuseppe non si pensa cornuto, ecco, per dirla, per comprendere, non si crede che Maria, non possiamo pensare questo. E perché non possiamo pensare? Perché si parla di giustizia. Quindi Matteo fa passare l'idea che Giuseppe ha capito il progetto di Dio, però è giusto. E il giusto cosa dice? Io prendo da Dio soltanto ciò che ho fatto io. Quindi non prende il bambino e Maria, perché dice: questo dono, che è un dono immenso, io in questo non c'entro nulla, quindi non posso. Faccio un passo indietro. Capite cos'è la giustizia? La giustizia si fonda su una logica commerciale. La giustizia veterotestamentaria è una giustizia commerciale. Io do qualcosa a Dio, quindi magari il sacrificio, magari anche una vita morale irreprensibile, la preghiera, e poi Dio mi dà qualcosa. Qui io mi trovo in un contesto in cui Dio mi dà un dono, mi fa un dono immenso, ma io non ho fatto nulla per meritarlo. Capite? L'uomo giusto è l'uomo che non si merita niente. O meglio, che si merita tutto, capite, per avere qualcosa. È tutto un gioco di merito. E qui Matteo ci sta facendo passare un messaggio bellissimo, che i doni di Dio, guardate, o il Vangelo tocca la vita, se no lasciamo perdere, non siamo qui a fare teologia. I doni di Dio ci vengono elargiti non perché ce lo meritiamo. Matteo questo lo farà passare tantissimo nel suo Vangelo. L'amore di Dio non è da meritarsi. Guardate che sta cosa, dopo 2000 anni, non passa. Quante donne giuste, quanti uomini giusti ci sono ancora nel cristianesimo, pensando che se fanno i bravi, se ottemperano a questo precetto, se cercano di trattare bene gli altri, se vanno a messa, se fanno le preghiere, allora Dio darà loro qualcosa. C'è ancora questa idea. E la cartina di tornasole è che quando ti capita una sciagura, la prima cosa che dici è: ma cosa ho fatto di male per meritarmi, capite? Ecco, questa logica non è evangelica, questa logica non esiste. Matteo comincia a introdurla subito all'inizio del suo Vangelo. Nella nuova creazione, per avere l'amore di Dio, cioè per cadere sotto il suo amore, sotto la sua benedizione, non c'è merito che conti. Cioè l'amore cade su di te indipendentemente da quello che hai fatto, da come ti comporti, se sei un disgraziato, se sei un delinquente, se sei un santo. Capite? Guardate, questa cosa, no, io mi rendo conto, perché incontro tanta gente, che non passa, non passa. È un disastro questo. Noi pensiamo che ancora le cose vadano meritate. Quindi mi sacrifico, faccio i fioretti, non mangio cioccolato in quaresima, vado a messa anche se è una noia mortale, ma poi Dio però un occhio di riguardo deve averla, un po' di salute, magari i miei figli. No, Dio non ragiona così. Dio dice, adesso la faccio, banalizzo, Dio dice: io ti amo e basta, ma non perché te lo meriti, ma perché sei mio figlio. Un genitore, soltanto un genitore, ama i suoi figli non perché se lo meritano, ma perché sono suoi figli. Che poi sia un delinquente, che sia un santo, che vada bene a scuola o male, io ti amo, a prescindere. Ecco, Dio ama a prescindere, ci sta dicendo Matteo. Ma questa cosa non... si fa fatica, si fa fatica. Noi vorremmo che i cattivi venissero puniti. Infatti abbiamo inventato l'inferno. In questa logica commerciale abbiamo inventato l'inferno, noi preti, perché non ci doveva essere un luogo dove i delinquenti potessero andarci, cioè Dio non può amare tutti, no, Dio ama tutti, che piaccia o non piaccia. Questo non lo dico io, lo dice Matteo 5, lo dice Luca al 6, ma tutto il Vangelo dice questo. Allora Giuseppe, che era un uomo giusto, dice: io non posso prenderlo, non me lo merito, ecco, non me lo merito. E qui compare l'angelo, ma fatemi dire due cose sull'angelo. Io non so che rapporto abbiate voi con gli angeli. Credete agli angeli voi? Non voglio sentire la risposta. Ora, la parola angelo nella scrittura è una formula che sta a indicare Dio stesso quando entra a contatto con gli uomini. La parola angelo non è una figura, non è un'entità, è un escamotage letterario per indicare Dio. Voi sapete che nell'Antico Testamento c'è una regola fondamentale, una legge fondamentale, che Dio non lo si può vedere. Nei profeti c'è scritto chi vede Dio muore. Cioè Dio è il totalmente altro, il trascendente, no? Ma Dio entra in contatto con gli uomini. Allora a un certo punto chi scrive ha bisogno di... Se Dio parla con gli uomini deve usare una figura, cioè ecco l'angelo. Cioè l'angelo è un mezzo letterario, diciamo, per facilitare chi scrive, per indicare Dio all'opera, Dio che parla, Dio che... No? Questo è importante, ragazzi, se no non... Lo pensiamo con gli... Qui è pieno di angeli, sta sala, non c'è... Lo pensiamo, a un certo punto li mettiamo anche le ali, li facciamo paffutelli, no? Poi abbiamo anche l'angelo custode che... Per carità, va bene, se ci aiuta va bene, no? Credere all'angelo custode vuol dire credere che c'è Dio che ci accompagna, ecco, diciamola così. Ma non che ognuno ha il suo angelo custode, No, anche perché, capite, poi mi ricordo... c'è stato un incidente, mi ricordo, in uno scuolabus, no? Dove erano morti dei bambini. Una mamma aveva detto, l'angelo custode ha protetto mio figlio. Sì, e allora l'angelo custode dell'altro era addormentato, cioè era distratto. Cioè è morto quel bambino, capite? Cioè o l'angelo custode si prende cura di tutti o noi di alcuni, capite? Cadiamo in queste cose che non diventano un po' ridicole. Però noi abbiamo la festa degli angeli custodi. A settembre l'abbiamo. Ottobre. La festa dei nonni? Ecco, i nonni sono dei custodi, perché quando si prendono cura dei nipoti è come se ci fosse Dio all'opera. Ecco, questa bellissima immagine, no? Io credo che io credo negli angeli, ma sono tutte le persone che in qualche modo si sono presi cura di me, che mi hanno aiutato nei momenti forse più difficili, o tutte quelle persone che ti hanno aiutato che poi sono scomparse, no? Tutte quelle persone che si sono avvicinate nei momenti più tremendi, che poi non hai perso il volto, hai perso la storia, dici, ma chi era quello lì? Era un angelo custode, sì. Era un angelo, era Dio all'opera in qualche modo, no? Questo può essere una interpretazione. E dice a Giuseppe, quindi Dio che dice a Giuseppe, no? In questo senso, non temere di prendere con te Maria tua sposa, il bambino viene dallo Spirito Santo. Questo è importante. Matteo sta facendo un'affermazione teologica, non sta facendo un'affermazione fisica, biologica. Cioè, qui si viene detto, tua moglie, la tua sposa, partorirà senza concorso d'uomo. È un'affermazione teologica. Il primo uomo Dio l'ha creato senza concorso di donna, Adamo. Qui vi ricordate la prima parola? Genesi di Gesù, nuovo Adamo. Se c'è un nuovo Adamo vuol dire che deve venire al mondo senza concorso di donna. Non stiamo lì a dire, ma com'è possibile la verginità di Maria? No, a Matteo interessa anzitutto un discorso teologico, vuole fare teologia, vuole fare, riprende l'Antico Testamento, lo attualizza in maniera cristologica. Sulla verginità di Maria, di come può nascere un bambino senza concorso, queste sono tutte cose nostre, sono problemi nostri, ma non di Matteo, stiamo attenti. E qui, per suffragare questa nascita miracolosa, Matteo cita Matteo cosa fa? Sta parlando degli ebrei, capite? Siamo in sinagoga. E quindi devo fondare questa affermazione con un passo della scrittura. Ricerca, va a prenderti un passo del profeta Isaia. Siamo al capitolo 7 di Isaia. E lo cita. Dice, ecco la Vergine, concepirà e darà alla luce un figlio. E a lui sarà dato il nome di Emanuele. Prende Isaia, questo è Isaia 7. Ma Matteo non fa le cose fatte bene. Perché? Perché Isaia non parla assolutamente di vergine. Capite? Prende il passo di Isaia, ma lo traduce in maniera a usum delphine, cioè ad uso personale. Infatti in ebraico, Isaia è stato scritto in ebraico, c'è una parola che è alma in ebraico, e alma non significa vergine. C'è una parola che si dice vergine in ebraico, ma non è alma. Alma significa semplicemente giovane donna in epoca, nel momento del pronta a partorire, cioè giovane donna feconda in qualche modo, pronta al matrimonio, pronta a dare la luce. Quindi Matteo prende ma modifica, mette vergine. Capite? Lui ha in mente il suo costrutto teologico, va a prendere un passo per suffragarlo e lo cambia anche un po', ma sì. Per noi è un problema forse, per loro no. Capite? I problemi ce li facciamo noi, non loro, non chi scrive, non Matteo che scrive. Questo è importante. E sarà dato il nome Emanuele. E qui siamo veramente al centro del nostro brano. Inizia veramente una nuova tappa dell'umanità. Quello che era stato promesso al re Acab, che Ezechiele sarebbe stato portatore della promessa di Dio con noi, in Gesù finalmente è compiuto. Nel libro di Ezechiele c'è proprio questa profezia, che sarebbe sorto il Messia, cioè il Dio con noi, il tanto sospirato Messia, il Dio con noi, sarebbe nato prima o poi. Adesso finalmente è sorto. E Matteo ci tiene così tanto a questa affermazione che con Gesù e finalmente si è incarnato il Dio con noi. Cerco di dire bene questa affermazione per non lasciare adito a pensare altro, cioè per Matteo Gesù è il Dio con noi. Cosa vuol dire? Io non credo, io nel senso, che Dio si incarni in un uomo chiamato Gesù, ma che Gesù è l'incarnazione di Dio, capite? Cioè che Gesù, è il Dio con noi, perché in quello che farà, in quello che dirà, come agirà, l'amore che manifesterà, la compassione che avrà, il perdono che elargirà, è come Dio, come se Dio fosse all'opera, capite? In questo senso, Gesù incarna Dio con il suo amore. L'uomo Gesù, con il suo amore, con la sua passione per l'umano, con il suo amore straordinario, cioè mai visto, dice qualcosa di Dio. In questo senso incarna Dio. Il Dio con... Quindi chi ha accostato Gesù ha accostato veramente Dio all'opera. E Matteo crede talmente tanto a questa cosa che lo dice qui all'inizio, lo dirà al capitolo 18 e al capitolo 28, quindi all'inizio, a metà e alla fine. Gesù è il Dio con noi. E guardate che questo è importante, perché si sta compiendo un passaggio di soglia con questa affermazione, cioè fino a Gesù l'umanità, l'umano, era chiamato, la religione, era chiamata a scalare il cielo per incontrare il Dio. Adesso Matteo dice, c'è un uomo di nome Gesù che se voi lo accostate farete esperienza del Dio che è con voi. Si è capovolto, non più l'uomo che deve andare verso il cielo, ma che il cielo finalmente si è fatto presente. E uno dice, vabbè, grazie, gli amici di Gesù, quelli 2000 anni fa potevano, noi come facciamo a accostare Gesù? Questo, perché siamo qui a lavorare sul Vangelo? Perché se cominciamo, e questo è il messaggio di Matteo in fondo, se cominciamo a vivere il Vangelo, cioè a vivere come quello che Gesù ha detto e a vivere come Gesù ha vissuto, stiamo facendo esperienza di, cioè viviamo come Gesù e quindi siamo in Dio. Capite? Se Gesù con il suo amore ha incarnato Dio, ogni volta che cominciamo ad amare, ogni volta che cominciamo a prenderci cura di qualcuno, ogni volta che cominciamo a risollevare qualcuno dal fango, come ha fatto Gesù, stiamo facendo esperienza. Dio è lì, nelle nostre giornate, nei nostri rapporti personali, nei nostri ambienti, perché Dio è solo l'amore, capite? E ogni volta che si vive l'amore, lì c'è Dio, Dio all'opera. Questo l'ha vissuto Gesù, ma adesso possiamo viverlo noi, in ogni istante. Noi stiamo incarnando Dio ogni volta che amiamo, cioè ogni volta che incarniamo il Vangelo. Anzi, Matteo dirà una cosa impressionante al capitolo 25. Cioè, per Matteo questa verità è talmente grande che arriverà a dire che anche se non credi in Dio, anche se tu Dio non lo conosci, ma cominci a prenderti cura di chi ha fame, di chi ha sete, del profugo, del malato, del carcerato, Matteo 25, tu stai incontrando il tuo Dio, che lo sappia o no. Quello che avete fatto al più piccolo, l'avete fatto a me. Capite? Tutti possiamo fare esperienza del Dio con noi. Basta fare esperienza del fratello con noi, della sorella con noi. Come facciamo a sperimentare il Dio con noi? Semplicissimo. Comincia a giocarti la vita in una relazione fatta di cura. Comincia ad amare chi ti sta accanto. Lì c'è Dio. Lì c'è il Dio con noi. Chiudo col versetto 24, che qualche problema ce lo dà. Quando si destò, ecco, questo tra l'altro è un verbo molto bello, si destò, non è banale in italiano, in greco c'è risorse, cioè si viene usato il verbo della risurrezione. Pensate che cosa, Quindi Giuseppe è come se adesso che si adesso che ha deciso di prendersi cura di ciò che gli ha affidato è come risorto. Se noi accogliamo la parola, risorgiamo. Se noi cominciamo a incarnare Gesù, accogliere Gesù, cioè a vivere il Vangelo, viviamo da risorti. È bellissimo questo. Quindi vuol dire che Giuseppe fino a quel momento era un morto, vivente. Si è risorto, il verbo è risorto. Quando risorse dal sonno Giuseppe, quando cominciamo a vivere il Vangelo, quindi accogliere Gesù, ma accogliere Gesù vuol dire non dire che bello Gesù nel mio cuoricino, no, accogliere Gesù vuol dire giocarsi il quotidiano sullo stile di Gesù. E in quel momento risorgiamo anche noi. Passiamo dalla morte alla vita, dal sonno della morte alla vita in pienezza. Sbocciamo. Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Prese con sé la sua sposa senza che egli la conoscesse. Occhio, eh? Voi sapete il verbo conoscere nell'Antico Testamento significava unione sessuale, cioè cioè prende con sé Maria e senza aver avuto con lei rapporto sessuale diede alla luce Maria un figlio che egli lo chiamò Yeshua, Gesù. Sapete perché crea problemi questo versetto? Perché in greco, nella versione originale, non c'è scritto così. La CEI, che ha tradotto dal greco all'italiano, ha fatto cadere una parolina. Non c'è in italiano, però in greco c'è. E la parolina è una particella che è eos, che significa affinché, o finché, no meglio, scusate, finché, sino a quando, sino a che. Quindi si dovrebbe leggere letteralmente e non ebbe con lei rapporti sessuali finché non partorì il figlio. Perché è stata fatta cadere questa parola in italiano? Perché la domanda dei semplici fedeli avrebbe potuto essere. E poi? Capite? Cioè, non ebbe rapporti con lei fino alla nascita di Gesù. E poi? Allora, io credo che, di queste cose è piena sia l'Antico che il Nuovo, chi ha tradotto anche in maniera abbastanza, ovviamente non sempre in maniera onesta intellettualmente, ecco, no? Per togliersi alcuni problemi hanno fatto. Però il problema, capite, queste sono le traduzioni che vanno in chiesa, che noi leggiamo la domenica, che la gente che non conosce, non può andare al testo ebraico o greco, capite? Quindi può creare qualche problema. Ovviamente gli studiosi dicono, ma c'è un motivo ovviamente di questo. Quindi c'è un testo che appoggia non c'è scusa per aver tolto, perché tu non puoi togliere capite? Puoi interpretarlo, puoi tradurlo in maniera, però non puoi proprio toglierlo, è gravissima sta cosa qua. Però l'avessero lasciato, quindi se il testo poi fosse stato veramente e non ebbe con lei rapporti fino a che non partire un figlio, qualcuno dice che tutto sommato poteva anche starci e non creare nessun problema, perché nel libro di Samuele, cioè nell'Antico Testamento, nel secondo libro di Samuele, al capitolo 6, al versetto 3, si legge che Mical, figlia di Saul, sposa di Davide, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Allora qui è chiaro che non è che potesse avere figli dopo la morte. Quindi qualcuno dice, come è stato scritto, tradotto così nell'Antico Testamento, potremmo anche tradurlo così nel Nuovo Testamento. Però qualche biblista dice, no, la cosa è più complicata, la domanda resta. E dopo? Qui, guardate, io adesso vi ho fatto una panoramica su questo brano, che vedete che è molto ricco, molto complesso, però apre tantissime domande un brano del genere. E appunto sulla verginità di Maria, sullo sposo di Giuseppe, su questo pezzo, sul fatto che dopo poco verranno a chiamare Gesù dicendo guarda che qui ci sono i tuoi fratelli che ti chiamano, no? E i fratelli, ma che fratelli sono? Sono fratelli di sangue? Allora se sono fratelli di sangue Maria non è più vergine, capite? E quindi io credo che oggi dobbiamo, se vogliamo continuare a essere adulti nella fede, dobbiamo porci queste problematiche, ecco. Perlomeno discuterle, no? Non fare finta di nulla, perché io chiuderei con una preghiera a Maria, visto che abbiamo citato Maria questa sera. E questa bellissima preghiera di Sant'Ambrogio. O Maria, vogliamo accoglierti in noi come immagine ispiratrice di vita, insegnaci a ricercare Dio in ogni creatura, a seguire in tutto la retta ragione, a vivere raccolti, unificati e in profondità di comunione. Insegnaci a fuggire cose, pensieri, parole vane, ad accogliere il povero, il debole, a non recare pena ad alcuno, a dare, per quanto è possibile, gioia a tutti. Amen.